Come vi dicevo, la lettera del 113, dell'articolo 13, 113 non c'entra, la lettera dell'articolo 13 è abbastanza chiara e abbastanza tassativa. L'applicazione ovviamente sconta una serie di problemi. Per esempio, abbiamo visto che alcune attività svolte materialmente sul soma di una persona non sono considerate lesive della libertà personale in quanto scarsamente intensive, sono cose appena accennate. Il vostro collega che ha problemi con la polizia per strada si poneva il problema, per esempio, mi fermano, mi possono fermare? Certo, fa da parte della polizia in fase di sorveglianza e di protezione dell'ordine pubblico, può chiedere, mi esibisca i documenti, dai chi è, se ha dei fondati motivi può anche chiederle, mi mostri cosa c'è dentro della borsa. Da parte è ovvio, uno gira per la strada con la mascherina e il grimaldello, il piede di porco e la borsa da cui escono delle collane di perle, non è che la polizia dice ah no, è libertà personale, no? Per cui l'attività è un'attività preventiva che ha dei livelli massimi, certo non vi può perquisire per strada, ma nel caso di fondato sospetto vi accompagna in questura. E lì incomincia un'attività che può essere anche di perquisizione, nella misura in cui si è considerato rispondente all'articolo 13, terzo comma, ci sono degli stati eccezionali e si è previsto dalla legge. Lo possono fare per gli atti più gravi, non per quelli minori e così via. Contemporaneamente però la Corte Costituzionale, in queste sentenze in cui ha detto che per esempio i prelievi segnalettici non sono lesivi della libertà personale perché non offendono la dignità personale, ha introdotto un elemento che non è somatico. La dignità personale non è una cosa che sta dentro nelle nostre scarpe e nella nostra biancheria intima. La dignità personale è qualcosa di etico, di morale. Tra cui questo sdoppiamento della tutela tra tutela del soma, del corpo, e la tutela della dignità personale ha creato qualcosa che non si poteva aspettare all'inizio. Costringere uno a mettere il dito dentro nell'inchiostro per prelevare le impronte non è offensivo benché incida sul soma. E invece ci sono misure preventive, adesso vedremo cosa vuol dire misure preventive, che non sono sul soma, ma sono offensive alla dignità personale. Per esempio, il testo unico di pubblica sicurezza, che è la cosa più fascista che è rimasta in Italia, ha una serie di norme fortemente repressive, no? Uno che è giocatore d'azzardo, va a giocare a cavalli, oppure un barbone, metterlo in mano al sindaco di Cittadella, può essere convocato dall'autorità di pubblica sicurezza e ammonito. Non gli succede niente. Lo convocano e dice, guarda, tu sei scocciato, stai ammonito, non fate più trovare ubriaco, non fate più trovare con quei biscazzieri, perché sennò poi prenderemo altri provvedimenti. Nulla di particolarmente lesivo del soma. Però, ha detto la Corte, questa è una misura che incide sulla libertà personale. Incide sulla libertà personale perché, pur essendo solo un atto morale, è un atto che si basa su un giudizio negativo sulla tua persona e quindi offende la tua dignità personale. Il fatto stesso di essere ammoniti è illegittimo come attività amministrativa. Lo potrebbe essere fatto soltanto con le garanzie dell'articolo 13. Lo straniero che viene preso senza documenti, oppure preso da frontiera mentre entra, soliti disgraziati che attraversano il Mediterraneo e su gusci di noce, arrivano, vengono bloccati e rispediti al loro paese. E la Corte Costituzionale ha detto qui c'è lesione della libertà personale, ossia è interessata alla libertà personale. Bisogna applicare le garanzie alla libertà personale. Per cui la vecchia legge, che non era esattamente un mostro di civiltà giuridica, prevedeva che venissero spedite nel loro paese con autorità di polizia e, una volta nel loro paese, potevano impugnare il decreto di espulsione, cosa che viene benissimo dal Senegal, impugnare l'atto del questore di Agrigento, pagandosi l'avvocato per corrispondenza, e la Corte ha detto no, questo è tutto abusivo, questo è lesivo delle garanzie della libertà personale, perché tu puoi prendere un provvedimento di espulsione, perché è un provvedimento che sta, è previsto nella legge, può essere anche un provvedimento, come dire, anticipato rispetto al mandato di cattura, perché non c'è un mandato di cattura, quindi preso, accompagnato dal solito centro, è espulso. Ma tu devi essere in grado di difenderti e impugnare il decreto di espulsione, perché questa è la garanzia minima della libertà personale. Certe misure che, per esempio, vengono applicate ai mafiosi, per cui vengono mandati a soggiorni obbligati, che sembra quasi essere più sulla libertà di circolazione che sulla libertà personale, essendo assunti in base a una valutazione negativa sulla persona, incidono sulla libertà personale. Vedete come, in sostanza, la Corte Costituzionale ha unito un elemento, ha unito con logica disgiuntiva, no? Con logica non end ma or, l'elemento della fisicità, interventi sul corpo ma rilevanti e non meramente poco incisivi, o anche interventi non sul corpo ma rilevanti per la dignità personale, e entrambi finiscono con configurare il contenuto della libertà personale. Questo rileva soprattutto per le misure di sicurezza, che costituiscono un problema molto grosso. Queste misure possono essere preventive, cautelari e misure di sicurezza in senso stretto. Allora, queste sono le misure che accompagnano la sanzione penale. Sono misure che parte della sanzione penale. Tizio viene sospettato, processato, condannato, condanna definitiva. La condanna definitiva può prevedere una detenzione, una sanzione pecuniaria, eccetera, e possono esserci misure accessorie. Per esempio, interdizione dei pubblici uffici, oppure il divieto di presentarsi negli stadi perché è stato condannato per un reato, diciamo, sportivo. Queste non costituiscono un grosso problema. Sono ovviamente misure che proteggono l'ordine pubblico. E che possono essere anche le più varie. Ogni paese si organizza, nei film americani il tipico è lui che ingiustamente è accusato di un orribile misfatto, e la moglie lo pianta, lui cerca di andare a prendersi il bambino perché senza il bambino non può andare a vedere il baseball, e non vedendo il baseball muore, e la moglie si arrabbia, va dal magistrato, e il magistrato gli dice: tu non ti puoi avvicinare più da 150 metri anzi yard da casa tua. Questa è una misura. È una misura che va a proteggere ordine pubblico, interesse della vittima, eccetera, ed è una misura che fa parte della sanzione. Qui tutte le garanzie del processo sono rispettate. Le misure cautelari sono un problema diverso. Le misure cautelari sono le misure che non seguono la sentenza, ma accompagnano il processo. tizio è sospettato di aver ucciso la vecchietta e siccome l'omicidio lo prevede, viene arrestato e c'ha una carcerazione preventiva, cautelare, per cui viene sottratto della comunità, talvolta perché non inquini le prove, altre volte per una questione che, se quello è un assassino, è meglio tenerlo in carcere. Le misure preventive sono quelle che allarmano di più, che sono quelle appunto introdotte dal TULP, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede diverse e alcune anche legate a vecchie concezioni e molte anche dichiarate illegittime. L'allontanamento, per esempio, dal luogo di dimora, il classico del giocatore d'azzardo o della prostituta, che possono essere allontanate. Questo fatto per cui il questore di una città allontana questi soggetti perché sono soggetti pericolosi e sono indicati come pericolosi non perché abbiano commesso quelle cose, ma perché tengono un comportamento. Tizio frequenta le bische, frequenta le guardie ippiche, c'ha un tenore di vita che non è regolare rispetto al suo reddito perché è un noto fannullone che vive di espedienti, lo allontanano, dice torna al tuo paese. E questo è un provvedimento preventivo che serve alla prevenzione di reati ed è assunto in base a una valutazione negativa della persona. E allora la Corte dice questo è offensivo alla dignità personale e di conseguenza deve essere soggetto a giurisdizione, alle garanzie dell'articolo 13. Caio c'è una faccia di deficiente e si veste da deficiente e passa la domenica come un deficiente, cioè un tifoso di calcio. E viene preso dalle telecamere mentre insulta l'arbitro, spacca sedie, butta bombe, vomita addosso gli avversari, insomma, queste sono altre cose che fanno i tifosi, insomma. E con provvedimento di polizia, il questore gli dice, tu la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 passi di qua, passi in questura. Perché? Perché così non vai a fare il tifoso. Questo è un provvedimento degradante della dignità personale. Uno potrebbe dire, più degradato di un tifoso di calcio non ci può essere. No, ma questa valutazione del questore che dice, io ti limito la tua libertà personale, ti dico che devi venire qui, questo è un comportamento che degrada la libertà personale. Mentre per esempio se dicessi non puoi andare allo stadio, quello casomai limiterebbe la libertà di circolazione. Vedete come queste figure sono figure complesse di cui è piena la legislazione e anche la legislazione speciale. Vi ho citato la legge sull'immigrazione clandestina, la legge sui reati sportivi, il testo unico di pubblica sicurezza e così via, poi sulla mafia non ce ne sono a pacchi, sono tutte leggi che hanno un obiettivo ragionevole, no? Prevenire i reati, ma hanno una modalità di espletamento delle funzioni di prevenzione che spesso è molto incisiva sulla libertà personale, anche se magari non arriva a mettere le mani addosso alla persona. Però è questa idea della degradazione della dignità personale.
Le tradizioni e l'espulsione fanno sempre parte di queste misure qui o sono provvedimenti a sé stanti?
Sono provvedimenti a sé stanti. L'espulsione e l'estradizione sono due cose diverse. E possono essere fatte solo dagli stranieri, ovviamente. L'estradizione è perché ha commesso un reato e un altro paese chiede di avere quello che stanno facendo adesso in Italia per quel tizio che sta in Germania, che è accusato di aver ucciso quella tizia. Insomma, non ho molto seguito, ma tutto questo si svolge a Perugia, basta. Ecco. E lì non c'è neanche estradizione, scusate, perché questo è il mandato d'arresto europeo, per cui sono regole diverse. Ma un paese può chiedere a un altro paese che gli sia trasmesso il soggetto che è processato in quel paese per quel reato. E ci sono le convenzioni tra i paesi che regolano l'estradizione. L'espulsione invece è un provvedimento di polizia che può riguardare lo straniero non regolarmente immigrato. E questo provvedimento di polizia è considerato dalla Corte Costituzionale un atto che incide sulla libertà personale, per cui deve essere protetto dalle garanzie della libertà personale. Motivo per cui, quando si è parlato del decreto di espulsione dei cosiddetti rumeni, che invece sono rom, che sono tutte altre cose, ma in Italia si va, e da come era comunicato dalla stampa, qualcuno ha detto: ma voi siete pazzi, non si possono fare decreti di espulsione per categorie, perché siccome incide sulla libertà personale, implica un giudizio sulla persona, non un giudizio sulla categoria. È un provvedimento incisivo sulla libertà personale che deve essere poi garantito secondo quello che prevede l'articolo 13, garanzia di giurisdizione quantomeno. No? Tutto quello che potrei dire ancora sull'articolo 13 si porta dietro tutto un problema che studierete essenzialmente a procedura penale, le modalità di perquisizione, le modalità di arresto, tipologia dei reati per cui c'è l'arresto obbligatorio, la carcerazione preventiva, le misure di prevenzione e così via, sono tutti argomenti che poi approfondirete a procedura penale. È interessante che questa parte della Costituzione pone delle premesse che sono, come dire, gli inizi di fili che poi vengono sviluppati da legislazioni di settore. E tutta questa parte sulle libertà individuali è applicata e sviluppata dalla legislazione penale. Non solo questa, ma per esempio anche quella che riguarda... Ve ne parlo? Non ve ne parlo? Ne parlo? Monetina? Non ce l'ho. Le garanzie connesse, che sono essenzialmente due, direi. Tre. Perché quando si parla di intervento del giudice, garanzia del giudice e tutela penale, si fanno scattare una serie di norme che sono scritte in questi articoli 24, 25, 26. Come vedete sono quelli che seguono il 21. In mezzo c'è qualcosa di a cui accenneremo. Tutti possono, dice il 24, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Voi capite che quando si dà l'articolo 13, dà la garanzia di libertà personale costruita sulla tutela giurisdizionale, si ricollega all'articolo 24 che in via generale dice qualsiasi diritto deve essere tutelabile di fronte a un giudice, qualsiasi diritto o interesse legittimo. Vi ho già parlato di diritti e interessi legittimi? Ditemi di sì, anche se non è vero, ditemi di sì. Grazie. Tutti i diritti sono azionabili, tutti i diritti sono tutelati dal giudice. Questa è una norma chiave del nostro sistema. È una norma che consente di dire che in Italia c'è una garanzia totale della difesa dei diritti. Per renderla effettiva, l'ultimo comma introduce il principio del gratuito patrocinio. Così come dire che tutti possono agire in giudizio è un'applicazione del principio di eguaglianza formale, tutti sono uguali di fronte alla legge, tutti possono agire in giudizio per far rispettare la legge in relazione ai propri diritti, l'ultimo comma è un'applicazione del secondo comma dell'articolo 3, dell'eguaglianza sostanziale. Con questa norma si vorrebbe rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono di difendere i propri diritti. È facile dire tu hai il diritto di difenderti in un processo, ma se uno non c'ha i soldi come fa a difendere i propri diritti? Ecco che scatta il gratuito patrocinio, che però, insomma, funziona come funziona. L'articolo 25 ve l'ho già introdotto, è fatto di almeno due commi fondamentali. Il primo è il principio del giudice naturale, per cui dove scatta la riserva di giurisdizione, la tutela giurisdizionale garantita, scatta anche un meccanismo automatico di individuazione del giudice competente, che è una garanzia di imparzialità del giudice. Il giudice non viene nominato per il vostro caso, il giudice viene individuato a prescindere dal vostro caso, in base a indicatori scritti dalla legge. Ed è fondamentale il secondo comma: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa è l'unica trascrizione che abbiamo nel nostro ordinamento del principio di legalità. Il principio di legalità, che è un principio generale dell'ordinamento, per cui i poteri pubblici devono fondarsi sulla legge, ma che qui diventa un principio pregnante perché dice che nessuna sanzione può essere erogata a una persona se non è stata prevista prima del fatto commesso. Per cui le pene possono essere date non solo se previste dalla legge e nella misura prevista dalla legge, ma solo se la legge è anteriore al fatto per cui si è processati. Questa è una norma di civiltà giuridica, un principio generale di tutti gli ordinamenti, che ha alcuni problemi di applicazione, ne parleremo parlando degli effetti delle sentenze della Corte. L'ultimo comma si riferisce, nel 25, si riferisce al problema che vi accennavo prima. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Vedete, qui si parla di misure di sicurezza, quelle, si parla di riserva di legge nei casi previsti dalla legge, ma non si parla di tutela giurisdizionale. Per cui ci possono essere misure di sicurezza applicate direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza senza la garanzia del giudice. La garanzia del giudice scatta soltanto se incidono sulla libertà personale, se sono ricostruibili come incidenti sulla dignità personale, oppure comportano l'arresto, eccetera. Fondamentale è anche il principio dell'articolo 27. La responsabilità penale è personale, altro principio di civiltà giuridica. Significa che nessuno può rispondere penalmente per fatti altrui, ma solo per fatti propri. Se io ho un figlio delinquente, lui risponde penalmente. Io potrò rispondere penalmente semplicemente se quel figlio delinquente non l'ho seguito abbastanza, oppure sono venuto meno quegli obblighi penalmente sanciti che ha il genitore nei confronti dei figli, di controllo, di tutela, di insegnamento, eccetera. Ma non posso essere chiamato a rispondere io in sede penale, posso essere chiamato in sede civile, in quanto esercito la patria potestà. E di conseguenza ciò che mio figlio fa, a garanzia dei terzi, è coperto dalla mia responsabilità civile, ma non dalla responsabilità penale, che è strettamente individuale. Lo vedremo parlando della libertà di stampa, dove il direttore di un quotidiano risponde penalmente delle cose pubblicate dal quotidiano, il che ha fatto pensare che fosse una specie di responsabilità cosiddetta oggettiva. Si risponde oggettivamente per l'evento. Questo urterebbe con l'articolo 27 primo comma, per cui la Corte ha detto no, il direttore del giornale risponde non oggettivamente per ciò che viene pubblicato dal giornale, ma perché è responsabile del controllo di ciò che viene pubblicato nel giornale. Per cui lui risponde della mancata vigilanza sui contenuti del giornale. Naturalmente questo significa che lui può dimostrare che non era nelle condizioni, per motivi oggettivi, di controllare, per cui non c'è una responsabilità oggettiva, ma c'è una responsabilità individuale con tutto il regime di prova che questo comporta. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, questo lo conoscete bene, il che non significa che per ciò stesso ha il diritto di farsi leggere in Parlamento, anzi tutt'altro, non ha ammesso la pena di morte. Questa norma è stata modificata proprio in questi mesi per togliere quello che seguiva, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Questa attenuazione del divieto di pena di morte è stato recentemente abrogato da una riforma costituzionale. Bene, a questo punto ho scoperto che in rete non ho caricato bene il programma delle elezioni.